24 mattino.
Le 8 e 17 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te gli ascoltatori. Inizio con una notizia positiva che forse qualcuno di voi già conosce perché ha ascoltato te i giornali radio, che nella notte Hamas ha detto che consegnerà gli ostaggi israeliani sabato come previsto da accordo, e quindi sei libero, puoi andare a giocare a tennis, se non dobbiamo tornare perché sennò sarebbe ripresa la guerra. Ma io ti avrei costretto, guarda, stavolta io non vedevo ragioni. E invece la notizia che mi lascia esitante, anche se molti giornali, quasi tutti, la presentano, ecco, finalmente la pace in Ucraina, la telefonata, anche questa già trattata ottimamente da te, della telefonata fra Trump e Putin, telefonata di un'ora e mezza, dove è improbabile che Trump abbia detto cose diverse da quelle che aveva detto la mattina il segretario della difesa Exet alla riunione della coalizione di Ramstein, nel gruppo di una cinquantina di paesi che fornisce aiuti militari all'Ucraina, e che ieri si è tenuta a margine della ministeriale NATO per appunto illustrare i futuri, che gli ha detto: guardate, per l'Ucraina se la vede un po' lei, gli Stati Uniti non credono che l'appartenenza dell'Ucraina alla NATO sia un obiettivo realistico di un accordo negoziato, le garanzie di sicurezza dovranno essere sostenute da truppe europee e non europee, ma sicuramente non dagli americani. Insomma, se ne è lavato le mani, e sono state parole che ne hanno gelato e hanno provocato reazioni soprattutto dai baltici molto ferme. E per quello che riguarda i giornali, sono molto meno ottimisti i giornali stranieri, soprattutto quelli del mondo anglosassone, di quelli italiani che lo presentano come una specie di trionfo: ci siamo, la pace, nel senso che il Guardian dice che è incredibile che ci sia una pace senza l'Europa, soprattutto senza l'Ucraina, e i giornali americani danno molto rilievo a una dichiarazione che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale del primo mandato di Trump, John Bolton, che era stato poi licenziato dopo un anno da Trump, un conservatore falco, per sua stessa ammissione autore, o comunque era dietro alcuni colpi di Stato all'estero. Lo dico perché quando ci fu l'assalto a Capitol Hill, lui fece una strana dichiarazione in cui, pur essendo contro Trump, è stato licenziato da Trump, ricordo, disse: io che di colpi di Stato me ne intendo, ne ho fatti tanti, non penso che questo fosse un vero colpo di Stato. Ecco, questo per descriverti il tipo, un super falco, che ha detto, leggo dai giornali americani tra virgolette: il presidente Trump si è di fatto arreso a Putin prima ancora che i negoziati siano iniziati. Le posizioni che il segretario della difesa Exet ha annunciato a Bruxelles, e sarei sbalordito se Trump non le avesse comunicate direttamente a Putin nella loro telefonata, costituiscono i termini di un accordo che potrebbe essere stato scritto al Cremlino. Forse sono stati scritti al Cremlino e sono stati diffusi dai canali di propaganda. Ecco, questo per dirti qual è l'interpretazione autentica di uno che sta dietro. Per condire questa bistecca, ieri è stata votata dal Senato la nomina di Tulsi Gabbard, che è un personaggio molto noto, che quando ci fu l'invasione della Russia Ucraina nel 2022 postò su Twitter, allora si chiamava così: questa guerra e queste sofferenze sarebbero potute essere facilmente evitate se l'amministrazione Biden e la NATO avessero semplicemente riconosciuto le legittime preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, oltre ad avere nel suo dossier incontri con i siriani, e insomma la più filorussa che ci sia in America, ed è stata nominata capo dell'intelligence.
Senti, solo una domanda, Paolo, dalla tua visione, la tua interpretazione, perché qua ci sono due scuole, due idee. La prima è, come diceva, no, l'ex membro dell'amministrazione trumpiana, che Trump sostanzialmente abbia calato le braghe, abbia ceduto alla Russia. L'altra interpretazione è che semplicemente non gliene freghi nulla, e come ha fatto capire Exit ieri, dice: vogliamo concentrarci su quello che ci importa davvero, che è l'area del Pacifico, di quell'area là deve occuparsi l'Europa. Tu come la vedi tra queste due?
La seconda, direi la seconda, non gliene frega assolutamente niente, e anzi è ben deciso a dare un sostegno a Putin, e direi neanche mascherato, capisci? C'è un sostegno, sì. Hai capito? Non è che ha calato le braghe, anzi si è alzato le braghe su quella che è una sua più o meno trasparente decisione presa da gran tempo. Lui ha, è come, dai, in grande, come era Berlusconi, sì, che non trovava, cioè trovava ogni occasione, ti ricordi quel ristorante a mare napoletano da cui uscì dicendo: ma c'ha ragione Putin, cioè, gli accordi erano questi. Insomma, è un gigantesco Berlusconi, anche per il ruolo dell'America. Quello che mi fa più sorridere oggi sono i commenti che ci sono sui giornali, i commenti non poveretti degli editorialisti italiani, ma dei grandi esperti stranieri, che sono presi un po' di sorpresa per la brutalità dell'annuncio, perché i due si incontreranno probabilmente in Arabia Saudita, ma Rosalba Castelletti su Repubblica dice che non è escluso che Putin ottenga di avere Trump sulla Piazza Rossa nel giorno della vittoria, il 9 maggio, vi ricordate? Sì. Il 9 maggio di 3 anni fa fu il giorno in cui Putin doveva annunciare la vittoria finale sull'Ucraina, e quindi avere come sul palco lì delle manifestazioni militari che ci sono il 9 maggio, è il giorno dell'anniversario della vittoria, sarebbe un risultato d'immagine. Per inciso faccio notare, sì, che Putin è inseguito da un mandato di cattura internazionale della Corte Penale Internazionale, non è che gliene freghi niente a nessuno, nessuno rileva questo aspetto che normalmente tratta, ovviamente né la Russia né gli Stati Uniti riconoscono la Corte Penale Internazionale, ma ciò che mena scandalo in altre cose, cioè che un criminale indicato come da catturare della Corte Penale Internazionale venga ormai considerato un interlocutore, quello che ti ricordi il celebre, sì, discorso di Biden a Varsavia, dicendo un criminale, un uomo con le mani insanguinate, e così oggi le mani sono insanguinate o non insanguinate a secondo della forza che hai, e in questo momento Putin appare come il grande vincitore della guerra con l'Ucraina. Ti dicevo dei commenti che fanno un po' sorridere. Kapshan, intervistato da Monica Ricci Sargentini sul Corriere della Sera: Trump alla fine è pragmatica e non farà accordi saltando Kiev, cioè provano a farsi guardare, l'accordo era possibile, Kapshan è intervistato un po' su, sì, tutti i giornali, ora è possibile, ma il tycoon stia attento a non svendere l'Ucraina, i commenti sono, oppure Kurt Volker, che era l'ambasciatore degli Stati Uniti alla NATO ai tempi di Bush, dice ora l'Europa faccia di più, serve sì. la sua deterrenza. Il più sfortunato per l'occasione mi sembra sia Romano Prodi, a cui Repubblica pubblica una prefazione, un libro che lui ha scritto, un'introduzione a un libro che lui ha scritto di Sylvie Goulard, che è stata una collaboratrice sia sua sia di Mario Monti, e lo pubblica: caro Europa, svegliati e disegna il tuo futuro. Stiamo freschi, okay. Se si deve svegliare adesso, per carità, condivido dalla prima all'ultima riga le cose scritte da Prodi, come condivido l'esigenza di un esercito europeo. Io l'ho detto fin dal primo giorno, qui ci vuole un esercito europeo, ma qui ci vuole un esercito europeo, non ci hanno dato retta.
È così.
Quindi mi sembra che siamo un po' fuori tempo per fare l'esercito europeo.
Sì.
Veniamo all'Italia. Dunque, all'Italia non ci sono cose che riguardano la politica di grande rilievo. Landini ha rilanciato il referendum, i suoi referendum sindacali, che dice che può causare una rivolta perché è un voto che determina un cambiamento, e quel referendum sui licenziamenti più tutele precari, quelli che dicevamo ieri è dubbio che raggiungano il quorum, ma stavolta ha portato una star al suo fianco, che è lo storico Alessandro Barbero, quello che ha dei podcast seguitissimi e così. Allora quando ho visto che sedeva in prima fila con Barbero, il quale ha detto quando ci sono ingiustizie c'è qualcuno che le combatte, non ci si può chiamare fuori, questa presenza di Barbero mi fa pensare per la prima volta che possono raggiungere il quorum, perché ha molti seguaci Barbero.
Ah, certo.
E quindi c'è l'asse Landini-Barbero, è più forte che l'asse Landini e qualche disgraziato preso qua e là nei partiti. Mi ha scandalizzato, come a te, ma per motivi leggermente diversi dai tuoi, la querela del capo del DIS, Gianni Caravelli, quello che ha preso il posto, il capo dell'AISE, scusami, quello che ha preso il posto della Belloni, al Foglio, all'Unità, perché i due quotidiani avevano rivelato che durante una visita in Libia il capo degli 07 avrebbe consegnato al governo di Tripoli l'elenco di altri 86 criminali ricercati dalla Corte internazionale, come Osama al-Masri, e che quindi gli abbia detto questa cosa. Sai cos'è che mi ha scandalizzato? Sì. Che questi due giornali l'hanno raccontato in due giorni diversi. Prima l'ha raccontato il Foglio.
Sì.
E poi il giorno dopo l'Unità, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ha fatto un articolo molto duro dicendo: ma che razza di visita è? Ma ti pare che tu vai lì e gli presenti la lista dei criminali ricercati dalla Corte Penale Internazionale perché non ti mettano in imbarazzo mandandoti in Italia a guardare qualche partita? Ora, se la notizia fosse stata falsa, mi stupisco che la querela non sia scattata il primo giorno contro il Foglio, capisci? Che dovevi aspettare l'Unità, cioè l'articolo dell'Unità era semplicemente più duro e gli puntava il dito. E questo cambio dei tempi
devo dirti, diciamo, che io più che scandalizzato, se posso, semplicemente ero perplesso, nel senso che l'idea che il dipartimento che si occupa dei servizi quereli dei giornali, sembra una cosa anche nella storia, non credo di averla mai vista, però per carità, non so se per dire, se l'MI5 quereli il Guardian,
non ci sono precedenti. In più, in un momento come questo in cui si dice che è proprio la debolezza dei servizi che sta causando questo marasma, non si capisce bene queste chat che arrivano nei giornali da chi escono, chi è che usava quel sistema per controllare i telefoni, non voglio accusare i servizi, Dio me ne guardi, però c'è qualche stranezza. Altro caso, ne parlavamo ieri, ti ricordo, è quello di Cesare Parodi, il nuovo capo dell'autorità dell'Associazione Nazionale Magistrati, che gli si sono avventati contro, anche qui con delle chat che sono finite sui giornali, dicendo: brutto mascalzone, ti sei messo a parlare subito con la Meloni. Sì. Probabilmente, da quello che capisco da un articolo di Rita Cavallero sul Tempo, questo incontro con la Meloni salterà, perché lui dice che ma io l'ho fatto solo perché da piccolo mi hanno insegnato che è buona educazione presentarsi e salutare, specie se si arriva in casa d'altri non invitati. So perfettamente che molti di voi nutrono dubbi sul mio operato e ancora di più sulle mie intenzioni, ma vi assicuro, voglio lo sciopero, bisogna fare le barricate. E poi dice una frase: aiutatemi, non dormo la notte. E non in senso metaforico, per una diversa e unica ragione: il timore concreto, costante, di non riuscire a rappresentare tutti voi. Siamo diretti verso un'unica meta. Allora io dico: scusate, magistrati, fate gli scioperi, fate la rivoluzione, quello che volete, ma lasciate dormire il povero Parodi, l'avete appena eletto, l'avete appena eletto a capo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Questo articolo di Rita Cavallero sul Tempo mi ha messo molto a disagio, devo dire, perché
capisco.
Se poi non dormi, il capo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, se non dorme, poi chissà cosa fa. Ultima, ciò ancora un
minuto Paolo, sì, vai.
Va bene, Sanremo, sì. Sanremo, i giornali si dividono fra quelli come Aldo Grasso, in un articolo eccellente come al solito, che dice che ha ristabilito un clima democristiano e porta alla presenza fra gli autori di Giancarlo Leone, figlio del famoso presidente della Repubblica Giovanni Leone, non so, poi mille altre cose, è stato uno dei grandi dirigenti della RAI, quella per lui è la prova provata. Sul Foglio Salvatore Merlo invece fa tutto un ragionamento per cui dice che è semplicemente un festival di destra, non si capisce se è democristiano di destra. Non ti dico che ci sono stati applausi da stadio, e lo dica, ha detto che lei mai avrebbe votato la Meloni, piuttosto si sarebbe fatta tagliare la mano. Oggi sul Libro l'Associazione delle Giornaliste Italiane critica il fatto che nella sala stampa, quando Elodie ha detto queste cose, l'hanno applaudito, ma questo è un uso che noi abbiamo dai tempi di Mario Draghi. La sala stampa, quando è d'accordo all'unanimità con le dichiarazioni o di un Presidente del Consiglio o di una grandissima cantante, e applaude, la sala stampa applaude, così. Quindi non rompa le scatole. E ultimo, visto il clima, anche Orietta Berti, su una splendida intervista a Stefano Mannucci sul Fatto Quotidiano, ricorda che anche lei è stata una rivoluzionaria. Si dice rammaricata Orietta del fatto Berti. Che Tenco. Sì.
Ok. No.
Gli dice rammaricata perché mi.
No, non avevo capito.
Dice rammaricata per la storia del biglietto di Tenco, che prima del suicidio la chiamò in causa, disse che lui si suicidava perché in un festival dove vinceva Io, tu e le rose. Ma lei, se guardate, voi non sapete bene perché cantai Via dei Ciclamini, e a Milano Via dei Ciclamini era una casa chiusa. In cui l'autore, cioè un po' come il cielo in una stanza di Gino Paoli, che era stata chiusa, composta in un bordello, dice: dopo la guerra trovò l'amore, Panzeri, l'autore della canzone, trovò in questo bordello, e quindi quella fu un atto di grande e se ne accorse Lucio Dalla, che glielo disse: guarda che hai cantato in un bordello. E lei disse: ne sono molto consapevole. E poi nell'89, questa è clamorosa, da Sanremo fu scartata la sua Tarantelle di Reitano e Balsamo. La RAI mi censurò perché i versi sul, fra virgolette, sindaco strano che firma carte e non sa, ma sta lì fino a quando fa il gioco degli altri e li arricchirà, era scomoda. Allora effettivamente anche Orietta Berti è stata scomoda in una stagione passata, e quindi per trovare
con Orietta Berti ti saluto, è troppo, cioè mi hai riempito la giornata, e quindi ti saluto e ci sentiamo domani.
È inutile che fai lo spiritoso, è solo perché c'hai sabato e domenica liberi questa volta.
Ciao Paolo.
24 mattino.
L'ultimo allarme è stato lanciato da Confcommercio nei giorni scorsi. Nel 2025 le aziende del settore della ristorazione e dell'industria alberghiera dovranno fare i conti con una carenza di 258.000 lavoratori, cioè persone per le quali ci sarebbero dei posti disponibili e che non si riesce a trovare. I motivi sono tanti, naturalmente molti li avete in testa anche voi, c'è una questione di salari in Italia che è evidente, dall'altra parte c'è una pressione al ribasso della demografia che inizia a farsi sentire, cioè molto semplicemente ci sono sempre meno giovani. È un problema con il quale, questo della carenza di personale, col quale si confrontano moltissime aziende. Solo ieri sul Sole 24 Ore c'era l'allarme della chimica per quanto riguarda personalità specializzate, persone specializzate nella fattispecie, ma non è solamente quello, come vedete, ristorazione, alberghi e via dicendo, la carenza di personale riguarda anche livelli occupazionali, per così dire, un po' più bassi, no? In termini di specializzazione e di capacità. Ne parliamo questa mattina con Andrea Prete, presidente di Union Camere. Buongiorno e benvenuto, Prete.
Buongiorno, buongiorno a lei.
E Maurizio Del Conte, ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi, presidente di AFOL Metropolitana, che è diciamo, la struttura che si occupa esattamente di lavoro e formazione per Milano e per l'area metropolitana di Milano, 84 comuni nel complesso. Del Conte, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Allora, partirei da Andrea Prete, perché voi di fatto tracciate questo fenomeno? Ho posto naturalmente che gli ascoltatori sono benvenuti come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta anche sulla vostra esperienza di imprenditori o di lavoratori che sono appunto benvenute. Allora, Andrea Prete, ci dà un'idea del fenomeno, della dimensione del fenomeno?
Guardi, il fenomeno noi come sistema camerale lo monitoriamo da anni con la piattaforma Excelsior insieme al Ministero del Lavoro, e diciamo che il fenomeno ha avuto una grande implementazione dopo la pandemia. Prima della pandemia comunque il 25% dei profili richiesti dalle imprese non si trovava, oggi siamo arrivati al 50%, cioè una professione su due non si trova. Lei ha dato i dati del commercio, complessivamente invece i dati di il mese di gennaio dicono di 500.000 persone che erano richieste, e sul trimestre, primo trimestre 2025, la richiesta è per 1.400.000 figure lavorative. Tenga presente, però ci tengo a precisare, queste figure lavorative riguardano anche lavori di almeno un mese. Cioè non è che uno pensa al tempo indeterminato, certo. Sono richieste di occupazione per un lavoro di almeno un mese, nella gran parte tempo determinato, ma devo dire che il tempo indeterminato, vista questa il fatto che non si riescono a trovare i profili, sta crescendo, perché uno, certo, quando trova una persona, come dire, che chiede, che ha i requisiti,
cioè rende più allettante l'offerta, cioè se non ci riesce, certo, dal punto di vista economico, se non ci riesce dal punto di vista economico lo fa con la questione contrattuale, ok, esatto, a posto ti assumo. È una questione ancora lei, Prete, poi andiamo da Del Conte. Come mai c'è stato questo balzo dopo il Covid?
Ma guardi, sicuramente perché c'è stato un disallineamento tra i processi di formazione e quello che le imprese chiedono. Tenga presente che quando un'impresa fa una richiesta, quel 50% che non trova, il 32% non trova candidati. Nell'altra quota significativa di oltre il 20% non ha le competenze che le imprese vogliono. Quindi noi abbiamo avuto un'accelerazione di alcune professioni, della ricerca di alcune professioni, un'accelerazione della digitalizzazione. Adesso abbiamo anche il problema delle specializzazioni green, che ovviamente non c'è la formazione adeguata per quello che le imprese cercano. Quindi la prima cosa da fare è cercare di allineare. Devo dire che la legge del ministro Valditara, che riguarda il 4+2, gli ITS post diploma e quant'altro, oggettivamente vanno nella direzione di colmare questo gap. Sì. Però ci sono anche, diciamo, se pensiamo alle lauree STEM, abbiamo una carenza ovviamente da tempo. In Italia abbiamo sempre meno laureati del resto dell'Europa. Attenzione, il problema non è solo italiano, sì, è anche in Giappone, in Germania. Da noi c'è stata questa forte accelerazione, sì. Questo sì.
Sì. A testimonianza, diciamo, la questione tedesca e giapponese, che è anche evidentemente una questione demografica. Da un territorio come quello milanese del Conte, che cosa leggiamo, cioè che informazioni possiamo trarre? Qua i livelli di disoccupazione sono bassissimi, quindi forse può essere un elemento di racconto di quello che sta succedendo sotto questo aspetto.
Sì, in realtà appunto il territorio milanese si contraddistingue per essere un pilota rispetto alle altre esperienze nazionali, perché qui succedono le cose prima e si vedono con una magnitudine maggiore. Basti dire che da noi il disallineamento è ancora maggiore rispetto ad altre province e ad altre regioni, perché in parte anche è dovuto alla trasformazione del tessuto produttivo economico di questa parte dell'Italia, che è sempre più digitalizzata, sempre più verso i servizi avanzati, e quindi aumenta il differenziale fra ciò che è stato il percorso formativo tradizionale e ciò che oggi le aziende richiedono. Purtroppo noi siamo indietro con la formazione, non solo e non tanto in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi. Abbiamo un grossissimo problema di costruzione di una rete di formazione di massa, cioè non le piccole academy che magari fanno le aziende, che funzionano benissimo ma che risolvono problemi molto limitati e molto specifici. Noi abbiamo un problema di formazione di massa, quindi quando ci troviamo di fronte al 50% delle vacancies che non riescono a essere coperte, significa che manca la rete della formazione sui territori. E devo dire, purtroppo, ahimè, noi abbiamo avuto una grandissima opportunità con il PNRR, perché mai come in questi ultimi 3 anni sono stati investiti tanti soldi potenzialmente nella formazione. Però il fatto che oggi si riscontri di nuovo un massimo storico nel disallineamento significa che quanto fatto con il PNRR sulla formazione professionale non ha funzionato.
Stanno iniziando a piovere messaggi, perché su questo tema succede, naturalmente ognuno ha la propria esperienza. Un paio di elementi che però secondo me sono significativi, e spesso ci arrivano messaggi di questo tipo. A proposito di giovani, dice un ascoltatore o un'ascoltatrice, Laura, dice: mia figlia è diplomata all'ITS di Biella, che è quello specializzato nel settore del tessile e della moda. Ha fatto uno stage come operaia e non ne era uscita sostanzialmente come fashion designer o comunque come professione un po' più alta. Poi le hanno proposto un contratto da 600 euro come stagista. Dice, a quel punto, dice: perché questi fuggono dall'Italia? Ancora, mio figlio è nella ristorazione, decine di ore di straordinari non pagati. Cioè, del Conte, c'è anche un problema di questo tipo, nel senso che al di là, no, di una questione di difficoltà a trovare le professioni che servono, c'è una questione di salari, una questione di rispetto dei contratti, che è un problema che persiste.
Assolutamente, che però trova una risposta in un elemento molto, molto banale: la produttività. Noi abbiamo una scarsa produttività delle nostre aziende, e da qui cade tutta la conseguenza in termini di scarsi salari, quindi scarsa appetibilità della domanda espressa dalle imprese, e quindi tendenza sostanzialmente dei giovani a andarsi a trovare altrove le proprie opportunità. È chiaro che un altro dei grandissimi problemi dell'Italia non è soltanto quello della formazione, ma è quello della dimensione delle imprese e della ricerca e sviluppo in innovazione. Quando ci si assesta, come ci ha detto l'OCSE negli ultimi rapporti, in un equilibrio al ribasso sulle competenze richieste e offerte, significa che il paese sostanzialmente sta andando a competere sul basso costo del lavoro e sul basso valore aggiunto del lavoro,
che è una cosa che ad un paese sviluppato come il nostro non serve a nulla. Due voci di ascoltatori.
Della crisi che sta attaccando e mangiando tutto il settore della moda e l'indotto, con aziende in crisi che dopo il Covid hanno avuto un finto anno di riprese, ora sono schiacciati tra rimborsi dei finanziamenti Covid, alla crisi, un mercato totalmente fermo, perdita di migliaia di posti di lavoro. nessuno sta dicendo nulla, né a livello governativo si parla di qualcosina e poi finisce tutto lì. Sì, non questo, so, aspettiamo che sì, il settore vada al collasso.
Questo l'abbiamo detto, amico mio, questo l'abbiamo detto stamattina e ne abbiamo parlato lungamente dell'andamento della produzione industriale. Non è il tema di oggi, ma guardi, ci torneremo perché ci torniamo quotidianamente.
Ma una volta la formazione specifica per il lavoro da fare magari la facevano le imprese stesse, no?
Sì, certamente, e forse lo fanno ancora. Ieri appunto c'era questo pezzo sul Sole 24 Ore che parlava del settore della chimica, dove si stanno muovendo esattamente in questa direzione. Prete, condivide l'analisi di Del Conte su, no, le motivazioni che ci sono dietro, la lettura di quello che avviene?
Senta, sicuramente ci sono ancora delle sacche dove però 600 euro oggettivamente mi sembrano un po' pochini, indipendentemente dalla produttività. Il problema della produttività nell'ambito industriale sicuramente c'è stato, e noi siamo cresciuti poco rispetto ai nostri competitor tradizionali, la Francia, la Germania, però diciamo che in questo momento dobbiamo guardare alla soluzione del problema. Allora la soluzione del problema è a incentivare il lavoro degli immigrati, perché se non troviamo le figure professionali bisogna in qualche maniera trovarle, e devo dire che nel mese di gennaio il 18% di quelle assunzioni potenziali riguardava stranieri. Pensi che c'è un dato interessante che non riguarda il lavoro dipendente, ma nel caso degli artigiani, ditte individuali artigiane, ormai in Italia il 20% sono ditte straniere che fanno capo a un cittadino straniero. Con in Lombardia, in Toscana e Emilia si sfiora il 30%, parlo di ditte individuali artigiane. Tra l'altro lì sono anche collocati in settori specifici a seconda delle etnie, i rumeni, gli albanesi nelle costruzioni, gli egiziani nelle ristorazioni e i cinesi nella logistica. Quindi questo è un tema da tenere presente, perché può essere intanto un ambito nel quale possiamo trovare una soluzione. Poi c'è un dato interessante che riguarda i giovani, che molte aziende chiedono giovani sotto i 30 anni. Ovviamente se in alcuni settori particolari, settori finanziario, turistico e anche informatico. E poi c'è anche un bacino che in Italia abbiamo e che non coltiviamo, che è l'occupazione femminile. Sappiamo che purtroppo la media delle occupate donne in Italia è tra le più basse dell'Unione Europea. Come questo lo dico per dare un quadro completo, ovviamente. Se poi vediamo le previsioni per il futuro, lei la citava all'inizio, c'è un problema di calo demografico. Noi abbiamo questo, no, perché già oggi dobbiamo dire che negli ultimi 10 anni gli occupati nella fascia 35-49 anni è sceso di quasi 2 milioni. Cioè noi abbiamo che aumentano gli occupati over 50 e sono purtroppo si sono ridotti tantissimo gli occupati negli ultimi 10 anni, ma anche 20 anni, a seconda dell'ambito temporale che scegliamo, under 35. E questo è un tema importante, sì, perché vuol dire che fra un po' noi non avremo avremo un calo significativo di chi lavora, del numero dei non sì, solo dei residenti, ma degli di quelli che sono al lavoro.
Del Conte, questo mi sembra un po' l'elefante nella stanza, questo della demografia, a dire il vero, insieme a quello del salario collegato alla produttività, naturalmente, come diceva lei, però questo della demografia è un po' l'elefante nella stanza, nel senso che è la cosa alla quale si guarda sempre poco, ma che forse è il fattore, non dico determinante, ma quasi.
Ma è evidente, la demografia si sta mangiando non soltanto una quota di lavoro, ma la quota di lavoro più produttiva, cioè quella dei giovani, nel senso che noi alziamo sempre di più l'età media della forza lavoro e quindi andiamo sempre di più verso la parte della curva meno produttiva, meno efficiente e soprattutto meno reattiva alla innovazione. Dico una cosa, rispetto a questo naturalmente c'è la leva dell'immigrazione, che è davvero l'unica che nel breve periodo, perché quando poi si pensano a politiche demografiche sì, va bene, ma anche se domani si facesse una svolta, un baby boom, gli effetti li vedremmo sull'occupazione fra 20 anni. Quindi non c'è dubbio che c'è una necessità di maggiore apertura all'immigrazione, però facciamo attenzione a non utilizzare questi immigrati ancora una volta sulle basse professioni, sulle basse competenze, e quindi ancora per competere sulla parte bassa della catena del valore, perché quello che ci dicono i dati, e ce lo dice anche una recentissima analisi proprio sulla forza lavoro milanese, è che la parte più povera del lavoro, cioè i redditi più bassi, sono tutti concentrati nella popolazione straniera, e quindi vuol dire che o noi pensiamo di mettere insieme, oltre alle politiche migratorie, delle politiche di formazione, di costruzione di competenze per questi immigrati, oppure ancora una volta ci serviranno gli immigrati per tamponare un'emergenza, ma non per agganciare veramente la trasformazione digitale, la trasformazione produttiva, e quindi,
cioè,
la parte
utilizzarli, mi scusi del conto, utilizzarli per mantenere lo stesso modello economico, almeno pezzi di quello stesso modello economico, che però ormai non regge più, almeno in un paese avanzato come il nostro. Grazie a entrambi, grazie a Andrea Prete, presidente di Union Camere, Maurizio Del Conte, ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi e presidente di AFOL Metropolitana, per averci aiutato, accompagnati in questa riflessione che ancora una volta ha a che fare con i giovani. Ne abbiamo parlato lungamente la settimana scorsa, occupandoci anche di quanti se ne vanno dall'Italia, e un pezzo di tutto questo è collegato alla questione dei salari, ovvio, no, e anche alla carenza di prospettive, e non solo. Ne abbiamo parlato con Luca Paolazzi della Fondazione Nord-Est, e non solo, e che sul quale tenderei a rimanere nel corso di questa stagione di 24 Mattino, e non solo. I ringraziamenti: Carmelo Lauricella, il regista, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Voi, se vorrete, la nostra mail 24mattino@radio24.it, se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i podcast. Colgo l'occasione per dirvi, per chi se lo fosse perso ieri e che ci ha detto: guardate, non funziona il podcast, l'abbiamo sistemato, quindi il podcast di ieri, di questa parte della trasmissione, è stato sistemato, non c'è solamente la parte con Mieri, ma c'è anche la parte nuova, e grazie al nostro settore tecnico che l'ha sistemato con una certa rapidità. Il giornale radio, ci risentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.